domenica che succede sul mercato secondo voi, cari amici? Parliamone insieme.
Lo sento da lontano, il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre. Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Eccoci, eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Mario Paligiano e Emanuela Castelli in redazione, insieme sino alle 13 con Forza Napoli sempre, lo sport e il Napoli però proseguono, e cioè ci saranno informazioni e trasmissioni sino alle 14 ovviamente con Marte Sport Live. Allora, abbiamo chiesto anche tramite i social, che deve succedere secondo voi in questo rush finale di mercato? Mancano 7 giorni, venerdì prossimo, 1° settembre alle 20, chiude questa sessione. Dalle nostre informazioni, tra un po' ci confronteremo chi ne sa più di noi, il Napoli non farà nulla probabilmente, c'è qualche ipotesi di diciamo acquisto di centrocampista last minute, al momento la notizia è che il Napoli confermerà Gaetano insieme ad Elmas, Cajuste, Anghissa, Lobotka e Zielinski con 6 centrocampisti. La mia domanda che vi giro, siete soddisfatti così? La domanda che giro anche al Napoli, sommessamente, ma quando Anghissa va in Coppa d'Africa a gennaio, che succede? Certo, Gaetano potrebbe esplodere, certo che Cajuste potrebbe inserirsi meglio perché ha buone qualità, però è un pochino rischioso, non credete? Anche perché purtroppo dietro l'angolo, facendo corna e tutto il resto, ci sono anche gli infortuni possibili, ci sono le squalifiche o almeno, soprattutto, ci sono situazioni anche di condizione più precaria dei calciatori, quindi è un po' un rischio in questo senso che si prende il Napoli a fare questo tipo di impostazioni. Magari saremo smentiti perché una settimana può succedere di tutto, però al momento, dopo l'affare Veiga sfumato in maniera anche abbastanza clamorosa e beffarda, il Napoli sembra essere sembrano avere alternative, cioè non battere alternative precise. Samardžić è un giocatore che piace da sempre, ma il Napoli non è imbastito alcuna trattativa. Koppen Miners piace moltissimo, ma l'Atalanta non lo vende. Tra l'altro il Napoli, quei 45 milioni che secondo il procuratore avrebbe offerto all'Atalanta, rifiutati, mi sembra una cosa incredibile, l'Atalanta 45 milioni erano anche per prendere un giocatore al posto di Zielinski, quindi con Zielinski confermato il Napoli non prenderà giocatori di quel tipo, di 35-40 milioni. Io ribadisco quanto detto 2 mesi fa, secondo me il Napoli, al di là del difensore forte che doveva arrivare al posto di Kim, speriamo che sia Nathan, e sulla carta non dobbiamo assolutamente spingerci oltre aspettando il verdetto del campo. Devo dire che alla fine Napoli proprio a linea mediana, questa possibilità di alzare il tasso tecnico della squadra, di migliorare ancora la rosa, di avere un'alternativa importante, una stagione lunga in cui bisogna fare la Champions League a certi livelli, bisogna fare anche un campionato a certi livelli confermando le prime quattro posizioni, quindi attenzione, il Napoli secondo me si pone in situazione di rischio se non dovesse prendere un altro centrocampista dopo che è sfumato Veiga. I vostri messaggi vocali, ascoltiamo.
Buongiorno, ma come si fa a parlare di acquisti last minute se ci abbiamo messo 40 giorni per trattare un calciatore e non l'abbiamo preso? Non esiste il last minute per il Napoli.
Lo so, no? Nel senso che, beh, certo, qualche volta è capitato, però raramente. Anghissa, anche un pochino Dombele, anche se non è stato preso negli ultimi giorni. Queste operazioni in prestito con diritto di riscatto sono state fatte in alcune occasioni. Altro messaggio vocale, eccolo.
Buongiorno Radio Marte, Salvatore. Buongiorno. Da Napoli. Ma scusa Dario, l'anno scorso come abbiamo fatto? Avevamo Dombele, Elmas, Gaetano e Dembe. E abbiamo vinto lo scudetto. Quindi quest'anno faremo la stessa cosa.
Speriamo, sempre se Dembe resti, perché se Lobotka si ha un infortunio, chi gioca? Solo Anghissa? Poi in Coppa d'Africa? Non lo so, io parlo sempre di rischi che il Napoli l'anno scorso veramente ha straordinariamente tenuto in debita considerazione, perché prendere Berezinski a gennaio come vice di Lorenzo ha significato avere una grande visione, non sia mai il capitano ha un problemino, Berezinski è più pronto di quello che era Zanoli l'anno scorso, quindi io questo dico, i rischi vanno sempre considerati, sempre un giocatore in più e non in meno, in una stagione difficile, lunga, in cui bisogna confermarsi e ripetersi, cosa complicatissima, nessuno credo vuole che il Napoli obbligatoriamente vinca lo scudetto, lo speriamo tutti, però deve in teoria andare a provare a fare almeno gli ottavi di finale di Champions League, c'è la Supercoppa a gennaio, anche se sono due partite, non sono 10. Insomma, io credo che il Napoli, se dovesse cedere Dembélé, rimanere con 6 centrocampisti, con Gaetano che ha giocato 7-8 partite, 7-8 spezzoni di partite l'anno scorso, insomma diventa un po' un rischio. Non so cosa ne pensa il mio amico Pasquale Tina, buongiorno.
Buongiorno.
Mi sono portato avanti col mio amico, hai ragione, effettivamente. Collega Pasquale Tina, Pasquale, lo stavo dicendo, da oggi a oggi noi sappiamo che il Napoli non farà più nulla dopo il colpo Veiga sfumato, non so se hai altre informazioni.
Ah, dovrebbe essere così. Veiga, insomma, era questo investimento, questo colpo in prospettiva. Il Napoli avrebbe investito tanti soldi, sfumato lui, non devi necessariamente farne un altro se non segui, diciamo, un altro giocatore che tu possa considerare, insomma, un colpo, come dicevo prima, in prospettiva. Al momento il Napoli a centrocampo è coperto perché ci sono ancora Demme e Gaetano, e quindi sì, il mercato del Napoli potrebbe anche finire così, senza altri
Io dicevo, è un rischio, cioè Napoli si porta avanti con due o tre situazioni di rischio. Ricordiamo, il Napoli è arrivato, ha raggiunto dei livelli importantissimi, che ha vinto lo scudetto in maniera stratosferica con 16 punti sulla seconda, con un gioco meraviglioso. È arrivato ai quarti finali di Champions e con alcune situazioni poteva arrivare in semifinale. Quindi il livello si è alzato ancora di più, le aspettative sono alzate ancora di più. Secondo me è un rischio partire con Nathan, di cui non conosciamo il valore bene ancora, però è comunque un 2001, e con un centrocampo in cui, ricordiamo, per un mese mancherà Anghissa, almeno un mese.
Sì, tu teoricamente però il sostituto di Anghissa l'hai preso,
sì, non lo so.
Quindi non è che ne devi prendere un altro.
Se va via Demme e rimani con Gaetano ed Elmas alternative, se poi facendo corna Lobotka si viene squalificato a gennaio.
Ma guarda, Dario, in realtà secondo me, ragionando, la delusione lei che è stata enorme, perché i tifosi, insomma, ci hanno fatto la bocca a questo colpo. Adesso Veiga, diciamo, come per inquadrarlo, era più una mezzala come ruolo di Zielinski, anche se ha fatto pure il mediano al Celta, ma è una mezzala trequartista come ruolo. Quindi se vogliamo analizzare proprio il centrocampo, forse quello che ti manca in questo momento è un'alternativa allo Lobotka, che però ovviamente non rientrerebbe nell'idea, insomma, di come Veiga, che tu fai un investimento in prospettiva, magari dovessi prendere un giocatore mirato, insomma, che possa fare quel ruolo, anche se Garcia ha detto, insomma, che lo può fare Cagliusto, perché poi dobbiamo essere anche riportare quelle che sono le parole dell'allenatore, lo sta facendo Ostigard. Quindi, diciamo, a centrocampo quello ti manca, perché poi l'alternativa anche sta, l'hai presa, e non possiamo giudicare, secondo me, Cagliusto per 45 minuti con il Frosinone.
No, ma avere anche un attimo assolutamente, di pazienza. Anzi, mi sono esposto anche dicendo che lui ha buonissima qualità, ma abbiamo il tempo.
Per quanto riguarda la difesa, secondo me poteva il Napoli prendere un profilo più pronto. Un profilo più pronto che potesse giocare da subito. Poi magari Nathan ci smentisce nelle prossime settimane e dimostra, insomma, di essere il difensore veloce di cui ha bisogno il Napoli, perché la coppia Juan Jesus-Lachmani va più o meno alla stessa velocità, hanno poca accelerazione, dai, quindi magari ci smentisce, però sul difensore obiettivamente forse un giocatore più pronto il Napoli poteva prenderlo. Io aggiungo tra le criticità che secondo me la situazione dello Lozano andava risolta, e quindi se non si è arrivati ad un rinnovo del contratto bisognava provare, insomma, a cederlo o quantomeno già prendere un sostituto, un giovane a destra, insomma, su cui tu credi, a meno che Garcia non voglia puntare su Raspadori, che mi sembra, insomma, quest'anno una delle novità, insomma, è quella di dare spazio a Raspadori, ha giocato titolare la prima, non so se giocherà titolare anche domenica col Sassuolo.
Ecco, infatti volevo parlare di questa partita. Nel frattempo questo amico Antonio scrive: Amrabat, questo ci serve, ne parla anche in maniera sfumata la Gazzetta di oggi dello Sport. Magari Amrabat può giocare sia nel ruolo di Anghissa che nel ruolo di Lobotka, che è chiaro che sarebbe un titolare in più. livello alto, io dico di livello, cioè il Napoli ha alle spalle di Anghissa e Lobotka in questo momento, Kajust e Demme, che per motivi diversi al momento non danno garanzie. A questo punto io spero che, se il Napoli non deve prendere nessuno, che resti anche Demme, quindi arrivi a 7 centrocampisti come numericamente. Però voglio chiederti di Napoli-Sassuolo anche, perché chiaro, non avremo le dichiarazioni di Garcia, conferenza stampa annullata, quindi non sappiamo, non abbiamo indicazioni su chi può giocare. Probabile che Kvaratskhelia possa farcela, visto che ha fatto due allenamenti o
sì,
tre.
Aspettiamo anche l'allenamento di oggi, ma certo, presumo che Kvaratskhelia possa giocare a sinistra, a destra. A questo punto metterei questo ballottaggio tra Politano e Raspadori.
Sì.
Secondo me ce lo portiamo, insomma, potrebbe essere uno dei temi della stagione, perché se Lozano resta fino a gennaio, secondo me lo vediamo più eventualmente al posto di Quara che a destra, e a centrocampo credo rientri Anghissà, quindi dovresti avere il centrocampo titolare con Anghissà, Lobotka e Zielinski, e in difesa secondo me ci può essere ballottaggio tra Mario Rui e Oliver.
Vediamo, domenica sera saremo ovviamente con lo speciale Marte Sport Live, prima, durante e dopo la partita. Grazie Pasquale, un abbraccio, buona giornata.
Ciao Dario.
Grazie al nostro Pasquale Tina, ci fermiamo, tra un po' Antonio Giordano, proveremo anche Luca Marchetti, Cristian Bucchi e tanti altri, soprattutto i vostri messaggi, perché intanto salutiamo anche Massimo che ci segue sempre da via Foria e dintorni. Dicevamo, i vostri messaggi al 339-666-9990. Se il Napoli non acquistasse nessun altro centrocampista, confermando Gaetano e magari anche Demme, sareste soddisfatti? Sì, no? Ne parliamo tra poco. Bello avvertire la vostra partecipazione sempre molto intensa ai temi che proponiamo. Questo amico scrive: alternativa alla Lobotka ce l'abbiamo, è Gaetano, va bene, il tuo pensiero giusto, ci può stare anche. Poi sento che a gennaio mancherà anche Issama, Osimhen non partecipa alla Coppa d'Africa, grazie. Sì, come no, certo, sta parlando del centrocampo, quindi è chiaro che mi riferivo solo ad Issama, anche Osimhen mancherà per la Coppa d'Africa. Se pensavano di essere coperti non prendevano Kajust e non trattavano Veiga, io sono deluso anche per la situazione di Lozano, lì abbiamo il problema più grosso, Vincenzo da Caserta. Poi ancora messaggi da parte vostra. Pietro scrive: senza Lozano finalmente Elmas può giocare, anche se non è proprio il ruolo suo. Poi ancora: ove mai il Napoli non dovesse far niente sul mercato, sarebbe il peggior mercato dell'era De Laurentiis, addirittura tenendo conto anche dei soldi incassati dalla cessione di Kim, dai premi scudetto e l'ingresso in Champions. Veramente assurdo il pensiero deluso di Tonio. Poi invece quest'altro amico dice: buongiorno, vi rendete conto che siamo fortissimi e stiamo a piangere mentre tutti sono indeboliti? La Roma costretta al calciomercaritas, bello questa, calciomercaritas, bellino questo gioco di parole, per raccattare scarti in disuso. Il pensiero di Antonio. Un altro Antonio invece: che pensiero ha su questo mercato se il Napoli non dovesse prendere più nessuno? Buongiorno Antonio Giordano, inviato Corriere dello Sport.
Buongiorno a te e ai radioascoltatori, anzi prima a loro e poi a te.
Giusto.
Anzi, solo a loro.
Solo a loro, va, via, togliamo insomma le confidenze da ogni discorso. Esatto. Allora, il Napoli, come tu scrivi, potrebbe rimanere così com'è, dovrebbe rimanere così com'è, con Gaetano, chissà, Demme che fine farà, sarebbe la politica giusta.
Demme è fuori dal progetto.
Demme fuori dal progetto, quindi rimarrebbe rispetto allo scorso
detto,
anno.
Ecco.
No, per carità, ci credo. Sì. Con 6 centrocampisti, l'anno scorso il Napoli ne aveva 7, considerando appunto Demme, Gaetano, Ndombele e gli altri, 4 diciamo di livello top. È giusto così? È un rischio che si prende il Napoli con Anghissa che va a fare la Coppa d'Africa, facendo corna con accidenti, raffreddori, squalifiche, ovviamente ci sono nell'arco di un anno?
È un rischio fino a un certo punto, però è un rischio. C'era la possibilità di arricchire la qualità tecnica del Napoli, di arricchirla in maniera possente. Gabri Veiga non sarebbe stato un acquisto qualsiasi.
No.
Gabri Veiga avrebbe rappresentato tante opzioni: immediatezza, futuro, freschezza, capacità tecnica, intraprendenza, diversità. E certo avrebbe rappresentato anche un investimento, ma una grande società che guarda al futuro ha il dovere di investire.
Approfittando del vantaggio, no? Del vantaggio acquisito.
Sì, stavolta si sono perso nelle lungaggini, hanno bruciato un patrimonio che esisteva, perché conviene ricordarlo. Gabri Veiga è una delle ultime idee di Cristiano Giuntoli.
Sì.
Entra in quel mercato che era stato già strutturato in passato, che prevede anche l'Instrom, se te lo ricordi.
Sì, sì.
Abbiamo avuto modo di parlarne in epoca non sospetta, mi pare che già verso fine marzo, inizio aprile, venne fuori questa tentazione, unita alle difficoltà di un'operazione che avrebbe comportato una spesa di 40 milioni per la clausola, e dai problemi che avrebbero comunque generato la presenza del Chelsea e del Liverpool inizialmente. E quindi, però, il Napoli c'era già, poi è ripartito, è andato a fare la trattativa, l'aveva tecnicamente chiusa su vari aspetti, qualcosa ovviamente rimaneva da fare, altrimenti non sarebbe andato a finire come poi è accaduto. E quindi ti restano i rimpianti, credo al club, o forse no, che ne so, ragioniamo secondo parametri diversi.
Sì, noi ne parliamo di rischi su una base, ripetiamo, giustamente come ha detto Antonio Giordano, direi anche alcuni di voi, di un Napoli molto forte, indubbiamente, che però chiaramente dovendo alzare il livello ulteriormente, dovendo difendere il titolo, provare a difendere il titolo, perché due scudetti consecutivi, una squadra diversa, Inter Milan e Juve, non le vince dal 1960, quindi un'impresa quasi impossibile, però volendo restare tra le prime quattro, volendo fare una buona Champions, dovendo affrontare Coppa d'Africa e altre situazioni, forse un centrocampista in più forte ci poteva stare, molti la pensano così. Intanto c'è anche Napoli Sassuolo, intanto vi ricordo che potete anche fare domande in diretta ad Antonio Giordano allo 081 63 63 63, se vi va, ovviamente. Questo amico per esempio scrive, se si prendevano Kopp da Atalanta e Milinkovic dalla Fiorentina, avevamo uno squadrone Milinkovic, e credo che economicamente si poteva arrivare. Beh, chiaro, con Kopp, Miners,
ma Kopp Miners non ci arriva,
lo so, però se fosse Kopp arrivato Miners, non siamo tutti d'accordo, no? Questo è chiaro.
No, Kopp Miners non ci arriva perché l'Atalanta non lo vende, cioè.
Esatto.
Kopp Miners è il punto di riferimento di un progetto tecnico, è uno dei centrocampisti più forti d'Europa per me, è uno per il quale sei pronto ad innamorartene, come per Zielinski, come per una serie di giocatori che hanno qualcosa in più. Kopp Miners sa fare tutto, credo anche il caffè, credo.
Non come Tommaso Starace, però diciamo non c'è male.
No,
come valuti, caro Antonio, le varie dichiarazioni degli ultimi tempi di Mario Giuffredi, che poi insomma...
T'ho perso un attimo, scusami.
No, dicevo, come valuti le dichiarazioni dei procuratori, l'ultima è quella di Alessandro Moggi su Zanoli, insomma dice De Laurentiis non mi riceve, vorrei parlare del futuro, ho capito, lo vogliono 6 squadre, il Napoli non lo vende, però vorrei parlare e far capire alla società che Zanoli vuole giocare per crescere, ha uno stipendio alla Lega Pro, e ho i messaggi sul telefonino sgarbati del presidente, insomma situazioni comunque sgradevoli da gestire.
No, evidentemente non è una gran stagione, è come stagione nel lessico dialettale intendo dire d'estate, perché un po' di cose sono successe,
sì.
Penso anche agli sfottò,
sì, infatti
in questo momento è stata vicenda. Cioè, Napoli, poi le cose bisogna dirsele senza drammatizzarle, e però dando il peso giusto che meritano certe vicende. Il Napoli non è vero che è lo stesso dell'anno scorso, no, forse lo stesso in campo senza chi, ma rispetto all'anno scorso il Napoli ha semplicemente perso i suoi due architetti, cioè l'allenatore e il direttore sportivo, cioè Spalletti è giunto, cioè due tra i grandi protagonisti dello scudetto, in una sorta di torta sarebbero in quattro, la società, l'allenatore, il direttore sportivo e la squadra, ha il 50% in meno di quel potenziale, quindi qualcosa è successo, qualcosa è anche cambiato all'interno della struttura societaria, e quindi vuol dire che c'è un'area che evidentemente invita a delle riflessioni. C'è un mercato che sta lì, una serie di risposte che ti devi dare, quindi nell'analisi dobbiamo metterci tutto.
Poi detto mercato, che... Antonio, e c'è chi ne sa più di me, di me sicuramente, insomma non so se di te, Luca Marchetti di Sky. Ciao Luca, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
No, Luca ne sa anche più di me sicuramente.
Ah, vabbè, Antonio Giordano dall'altra parte.
Ciao Antonio, ciao Luca. No, più di te non ne so.
Dove sei di bello? Giri in Trentino oggi?
Sempre a Pinzolo, sempre a Pinzolo. L'ultimo giorno a Pinzolo per la trasmissione.
Mamma mia, fa un caldo qui, vabbè. Caro Luca, e non solo qui. Allora, abbiamo detto con Antonio Giordano, ragionavamo sul mercato del Napoli, mi sembra che anche tu abbia detto, come Antonio ha scritto, come io ho detto poco fa, che il Napoli ci risulta che, almeno nelle intenzioni, poi magari nascono le occasioni, intende chiuderla qui sul mercato. È così e soprattutto è giusto per te? Sarebbe giusto?
Allora, sì, nel senso che non c'è un'urgenza nella rosa del Napoli da dover per forza completare, come magari è successo o deve ancora succedere per altre squadre,
sì,
del campionato italiano. È anche vero che se c'era una disponibilità economica molto importante, perché Napoli avrebbe fatto l'operazione con Gabri Veiga se non ci fossero stati questi contrattempi che poi hanno portato all'inserimento degli arabi, io credo che in questi ultimi 7 giorni di mercato, se dovesse nascere un'occasione, un'opportunità, un investimento per il futuro, il Napoli potrebbe farsi trovare pronto. Ora bisognerà capire dove questo tipo di investimento può essere fatto. Ieri ragionavamo anche con Gianluca magari sulla possibilità, visto che Lozano è in scadenza di contratto e non ha intenzione di rinnovare, magari di andare ad anticipare una mossa in quella zona di campo lì. Però credo che i dirigenti del Napoli stiano ragionando su questo tipo di opportunità, e se c'è questa opportunità, con la consapevolezza che le operazioni per il Napoli sono sempre leggermente più lunghe che per le altre squadre.
Sì. Leggermente?
Non è un eufemismo, diciamo. Però per esempio anche sta arrivato rapidamente, magari in passato prima.
Ho fatto il conto in base semplicemente alle cose giornalistiche, cioè quelle che dite voi in televisione, più o meno quello che scriviamo noi sui giornali, una media. Per Gabri Veiga ci sono voluti 17 giorni per non chiuderla. 17! 3 mesi circa dal momento in cui per la prima volta comparve il nome Gabri Veiga tra giornali e televisioni, per l'interessamento che risaliva alla preistoria, perché oramai parliamo di Cristiano Giunta.
Sì, tra l'altro Luca si ragionava anche sul discorso, ok, che il Napoli numericamente è a posto, magari ce ne auguriamo che Juste e anche Gaetano finalmente esplodono, certo. Gaetano in particolare, che Juste si inserisce, però poi c'è Anghissa che un mese va via in Coppa d'Africa, però poi ci sono possibili problematiche, centrocampo anche come caratteristiche, il Napoli è un po' corto, non come numericamente, di qualità può migliorare, potrebbe farlo, oppure non è, visto che non è un po' venire Veiga, comprare tanto per comprare, il Napoli non lo fa.
No, ma comprare tanto per comprare non lo fa nessuno ormai, giustamente, perché le risorse economiche...
Cioè, tipo Lo Celso, scusa se ti interrompo, tipo occasioni interessanti, ma non forse troppo convincenti per il Napoli.
No, ma allora, gli obiettivi di mercato del Napoli oggi non sono più disponibili, perché Gabri Veiga non c'è. Kovmainer è stata un'idea sicuramente anche molto intensa da parte del Napoli, ma l'Atalanta non ha mai aperto a questo tipo di situazione. Altre...
Amrabat non è proprio il caso.
Ma non rientra
Io non ho, sinceramente non credo che sia stato mai così intenso nei pensieri del Napoli. Gabri Veiga avrebbe avuto una possibilità concreta, come sappiamo, perché insomma la mano se la sono stretta virtualmente, magari, ma se la sono stretta le due società, perché comunque era un giovane e quindi hai la possibilità di inserirlo all'interno di un... Poteva essere un anticipo di spesa rispetto a futuro che comunque il Napoli oggi magari non ha intenzione di fare, ma nei prossimi anni sicuramente sì, perché ci sono dei giocatori che sono sicuramente attenzionati, da Osimhen a Kvaratskhelia, tanto per dire i più gettonati a livello internazionale. Quindi il Napoli giustamente vuole costruire anche il proprio futuro. Trovarlo in 8 giorni, al di là del fatto che comunque non è che l'attività di scouting del Napoli si esaurisce dal momento in cui tu individui un giocatore,
certo,
la dimostrazione di queste situazioni qua lo è in tutte le situazioni di mercato. Guarda la Roma che va a prendere Asmoun, che comunque seguiva 1 anno e mezzo fa. Quindi quando ti piace un giocatore continui a seguirlo, e quando c'è la possibilità di prenderlo lo fai. Oggi non mi sembra che ci siano dei nomi così caldi per spingere il Napoli a fare questo tipo di investimento. Poi, ripeto, le chiacchierate all'interno, come le facciamo noi, le fanno loro. Penso che Micheli...
Le valutazioni su queste situazioni, certo, è chiaro, sono uomini di calcio, di campo anche. Devo andare in pubblicità, Antonio, vuole dire una cosa su Amrabat, proprio volante, stavi dicendo, non rientra?
No, non credo che appartenga a una tipologia di giocatore che possa interessare in questo. Poi magari mi sbaglio, ragazzi.
No, ok, chiarissimo. Ti mando un abbraccio, Antonio, ti leggiamo domani sul Corriere, un abbraccio forte.
Grazie, saluto a te, saluto a Luca.
Antonio Giordano, caro Luca, ho proprio 120 secondi di pubblicità, volevo chiederti solo dei rinnovi, Osimhen e Kvaratskhelia, e poi torniamo con Luca Marchetti. Ok, a tra pochissimo.
Va benissimo.
Siamo con Luca Marchetti di Sky, eccoci Luca. Allora, questi famosi rinnovi, Osimhen e Kvaratskhelia su tutti, insomma, è un altro motivo, non dico di preoccupazione, però si attendono anche gli annunci da parte del Napoli. Giusto, Luca? No, forse abbiamo perso Luca Marchetti. Il collegamento, ovviamente. Joe scrive: investire in questo mercato ti avrebbe permesso di andare avanti in Champions e guadagnarti il pass per il prossimo mondiale per club. Purtroppo, fino a quando avremo il sultano, la dimensione sarà sempre navigare a vista. Bene, esageriamo, Joe, perché il Napoli ha programmato, ha progettato, è arrivato anche lo scudetto, non dico progettando, però insomma anche con un progetto tecnico preciso. Però sono d'accordo sul primo, la prima parte del messaggio: investire con le casse piene, senza ansie, poteva portarti avanti in certi discorsi. Dicevamo di Osimhen e Kvaratskhelia, rinnovi che arriveranno prima o poi, caro Luca, perché anche qui si attende l'oracolo.
Devono arrivare nell'interesse del Napoli esclusivo, perché i giocatori, sulla professionalità dei giocatori, nessuno deve permettersi di dire nulla. Credo che le prestazioni in campo parlino da sole, però per rendere meno aggredibili o più remunerativi eventualmente assalti dei club importanti in Europa che possono essere interessati, chiaramente parliamo ormai dei prossimi mercati, no?
Sì.
Ci deve essere un contratto lungo e un giusto corrispettivo economico rispetto al valore che si dà a questi giocatori. Sai benissimo che la vicenda con Osimhen è stata definita, ora va formalizzata. Prima parlavamo delle lungaggini burocratiche del Napoli e chiaramente questo ha un peso all'interno della trattativa. Ma lo stesso vale per Kvaratskhelia. Vedi come il mercato arabo arriva all'improvviso e scombina i piani delle squadre europee, sì, soprattutto delle italiane. Si era parlato per esempio in questi giorni della possibilità che Salah potesse andare a giocare anche lui in Arabia. Stavamo ragionando ieri: se Liverpool dovesse cedere Salah, chi va a prendere? In Italia, secondo me, c'è un giocatore che meriterebbe di essere preso, Eric Kvaratskhelia.
Aia, non dirlo, no. Luca, non dirlo.
No, io dico, dal momento in cui tu sei in queste condizioni, poi, Napoli secondo me non lo cederà mai, no? Anche se dovesse arrivare una super è troppo tardi per poter dar via un giocatore così importante. Però ti devi mettere al riparo da questa situazione, fa stare contento anche il giocatore di non essere aggredibile.
Esatto,
ecco perché secondo me è un interesse del Napoli farlo, oltre che chiaramente un interesse del giocatore che merita, secondo me, di andare a rinnovare il contratto e di aumentare il proprio compenso, perché l'anno scorso è stato evidentemente uno dei grandi protagonisti dell'annata del Napoli. Si ha più potere contrattuale anche nei confronti, certo, di chi ti viene a chiedere eventualmente il giocatore. E comunque il giocatore è gratificato lo stesso, quindi c'è l'interesse secondo me da parte di tutti di andare a chiudere questa operazione.
È vero, ti faccio salutare da Cristian Bucchi che ci ha raggiunto al telefono. Ciao Cristian.
Oh, grande Cristian.
Ciao, buongiorno.
Ascoltavi Luca Marchetti di Sky, dall'altra parte.
Ciao Luca, ciao.
Pare recentemente sei stato a Sky, no? Qualche mese fa, mi sembra, proprio a Milano, Cristian, no? Da loro?
Sì, ho fatto qualche apparizione, insomma, poi con Luca.
Ma io purtroppo Cristian lo conosco da un sacco di tempo, ormai siamo diventati vecchi.
Siete con regionale più o meno, diciamo.
Insomma, vicini, più regione meno, vicini,
esatto,
però
esatto. Ho avuto il piacere di giocare nella sua città, quindi.
Infatti. Caro Luca, ti saluto intanto stasera, ovviamente su Sky, tutte le ultimissime ulteriori, in speciale calciomercato. Grazie,
un abbraccio. Benissimo, ciao, un abbraccio a tutti e due, ciao.
Grazie,
ciao.
Luca Marchetti. Caro Cristian, ricordiamo, ex allenatore anche del Sassuolo, ma ovviamente grande attaccante in giro per l'Italia, anche a Napoli. Caro Cristian, parliamo un po' di cose tecniche, però proprio al volo te la faccio una domanda. Senza Gabri Veiga, sfumando l'acquisto di Gabri Veiga, il Napoli ha perso un'occasione o già è competitivo per Champions e Serie A così com'è?
Ma no, io credo che il Napoli abbia già delle certezze. È ovvio che era un giocatore pronto e giovane e quindi poteva essere uno di quelli su cui costruire il Napoli per i prossimi anni. Però credo che abbiano le alternative sia in casa e sia, credo, sul mercato, insomma, dove poter andare a pescare, perché lo scouting del Napoli ha dimostrato sempre di avere le idee molto chiare.
C'è infatti, ci sono un po' ovviamente di calciatori importanti in quel ruolo, e intanto c'è il calcio giocato, viva Dio direi, insomma, perché c'è Napoli-Sassuolo domenica sera. Intanto saluto anche il collega del Corriere della Sera, Ciro Troise. Ciao Ciro, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ascoltavi Cristian Bucchi dall'altra parte. Proprio a Cristian chiedo, c'è questo Napoli Sassuolo, io sono molto curioso, oltre che di vedere il Napoli al Maradona, il Napoli di Garcia, il Napoli che magari forse è cresciuto un po' nella condizione fisica, contro una squadra che fa del possesso palla, Cristian, storicamente possiamo dire, sì, il suo know-how, contro un Napoli di Garcia che mi è sembrato molto meno votato al fraseggio, il Frosinone. Che partita d'aspetto?
Ma le caratteristiche le ha un po' riassunte, credo che per filosofia di gioco, da Zerbi, poi credo che la scelta anche tecnica dei calciatori, insomma Brevilini, bravi a palleggiare, a fraseggiare, abbia portato questo tipo di mentalità nel Sassuolo. Da parte invece del Napoli, io me l'aspettavo così, il nuovo Napoli di Garcia, un po' come era la sua Roma, una squadra molto più verticale, quindi una squadra che cerca magari un po' meno il fraseggio e più la ricerca invece della verticalità e insomma delle giocate nello spazio.
Ma se ti dico, caro Ciro, poi lo chiedo anche a Cristian, che un cambiamento, non dico così radicale perché poi l'aveva giocato 4-3-3 a qualità eccetera, però già immediato di 50% di possesso palla col Frosinone, ripeto, prima partita, condizione atletica assolutamente precaria o comunque non al massimo, se ti dico che questo cambiamento già è abbastanza incisivo, a me preoccupa, sbaglio Ciro?
Ah, preoccupa non lo so, ci sono due Napoli in quella partita, il primo è dei primi, anzi forse tre, perché il primo dei primi 25 minuti è inquietante, onestamente.
Sì.
Con la Bosca sulle mani, con le mani sui fianchi, ad aspettare un pallone non arrivava, sembrava il tamburello.
Anche schermatissimo la Bosca, però è vero.
Ossessiva di cercare la palla per Osimhen. Poi intorno al 20-25esimo viene fuori Jack Raspadori con la palla tra le linee, quindi il Napoli trova una soluzione diversa. E in 20 minuti, visto il divario tecnico, fa due gol. E la partita comincia a cambiare, poi entra anche nel secondo tempo, si è visto il Napoli alla mezz'ora,
sì,
uguale con la botta centrale, con le rotazioni al centrocampo, quello che Garcia chiama del palletto tra i tre. Infatti è vero che Frosinone ha avuto quell'occasione su punizione, ma il Napoli ha avuto 5-6 palle gol, a botte sbagliato l'ultimo passaggio, a botte la conclusione, mi ricordo,
sì,
non
sì,
alto su assistenza, sì, sì, rischi, poteva chiuderla molto prima la partita.
Cristian, effettivamente le novità fanno forse bene a un gruppo che non può assolutamente adagiarsi sugli allori in questo senso tatticamente, però avevamo pensato che Garcia cambiasse poco o nulla, poi vedremo, perché è ancora presto.
Ma sicuramente, sai, quando vinci qualche cosa magari i rischi di darla per scontata, e invece qualche brio di novità credo che possa sicuramente far bene al gruppo. Per quanto riguarda invece il modo in cui il primo Napoli, perché ovviamente siamo all'inizio, si è insomma approcciato, e credo che sia quello un po' nelle corde di Garcia, quindi ho detto, si è ricordato un po' la Roma di Gervinho, di Salah, insomma una squadra molto molto verticale, e quindi credo che andremo verso dei numeri non lontani da quelli di Sico Frosinone. È ovvio che sono d'accordo poi sul fatto che il Napoli nella prima giornata abbia mostrato tanti lati di sé e non abbia avuto magari un modo unico di condurre la partita, però siamo alla prima giornata e credo che questo sia quantomeno concedibile.
Assolutamente sì, ma Cristian, dove lo metti il Napoli? Ancora sopra rispetto a Inter, Milan, Juve, Roma e altre, o al pari delle altre, o sotto?
Guarda, io se guardo l'organico, diciamo a livello proprio di nomi, di calciatori, io credo sempre che l'Inter sia una spanna sopra tutte. Quest'anno credo che il Milan abbia fatto un mercato importante per cercare di colmare un po'. La Juventus senza coppe è ovviamente di diritto dentro. La Roma è la squadra che può tutto. La Lazio l'ha dimostrato lo scorso anno, insomma, che se ha continuità fa bene. Il Napoli, secondo me, invece, è la squadra che può difendere questo scudetto alla grande, perché insomma ha tutte le qualità per.
Beh, speriamo bene. Ciro, l'ultima, se vuoi, per te, per Bucchi.
No, gli chiedo di Osimhen quanto da centravanti, quanto il ragionamento per cui il Napoli sta provando a fare all-in anche sugli ingaggi, però Osimhen, risparmiando un po' di qua, un po' di là, per sì. puntare tutto sulla permanenza felice, citando Garcia. Osimhen, quanto può fare la differenza questa idea?
Ma credo moltissimo, perché è indubbio che il Napoli con Osimhen ha un potenziale, ha un futuro. Il Napoli senza Osimhen ha una proiezione secondo me diversa. Credo che in questo momento sia uno degli attaccanti più forti al mondo, quindi tenerselo e tenere soprattutto la sua leadership, il suo modo di vivere la partita, perché quello che impressiona a me personalmente non è solo la giocata, lo scatto, la profondità, il gesto tecnico, è il modo in cui Osimhen vive la partita. Cioè, Osimhen sullo 0-0, sul 2-0, sul 5-0 ha sempre quella ferocia agonistica, quell'atteggiamento positivo anche nei confronti dei compagni. Se vedete le giocate del Napoli, quando c'è un qualsiasi errore, Osimhen batte le mani al compagno, incitandolo, rincuorandolo. Queste sono delle caratteristiche, secondo me, non acquistabili sul mercato.
È vero.
Quindi spero che, insomma, per il bene del Napoli si trovi appunto questo accordo e Osimhen possa restare.
Trascinatore leader, Osimhen. Cristian, grazie, un abbraccio forte da me e da Radio Marte.
Grazie a voi, grazie mille, un abbraccio.
Ciao,
a voi.
Grazie a Cristian Bucchi. Ciro, due domande flash, se puoi, e ti ringrazio per la disponibilità. La prima, che Napoli ti aspetti col Sassuolo, con Raspadori, senza Raspadori, con Anghis e Kvaratskhelia sicuramente, immaginiamo.
Allora, mi aspetto il Napoli con 4-3, questa è già la prima...
Togliamo, sgombriamo il campo da altre cose.
Sì, e ho soltanto due dubbi. Olivera, Mario Rui, e vedo in vantaggio Mario Rui, e a destra nel tridente, proprio citando la tua domanda, Politano, Raspaduri.
È vero. E l'altra domanda...
Gli altri nove dovrebbero essere abbastanza...
Quelli che... Come Juan Jesus, ovviamente, non è ancora nata. L'altra domanda è sul mercato... Ritieni che il Napoli non farà più nulla, come stiamo un po' dicendo un po' tutti oggi?
Sì, credo che rimarrà così, con tenendo Gaetano. Demme è ininfluente, ahimè, per lui. Cioè, se
io a questo punto lo terrei, francamente. Comunque, vabbè.
In questo momento, con gli equilibri attuali, comunque sarebbe pure alla lista Champions. Quindi sarebbe un giocatore in più soltanto per il campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa. Io credo che il Napoli, se ha un'opportunità di cederlo e di risparmiare ingaggi superiori a 2,5 milioni di euro con un contratto a scadenza, lo farà, però non vedo l'Hertha Berlino è saltata e non vedo altre soluzioni al momento, però è tra virgolette sposta poco in tal senso. Le altre posizioni non credo che il Napoli qualcosa potrebbe cambiare se arrivasse una proposta in grado di convincere Lozano in questa settimana, ma a quel punto il Napoli andrebbe a prendere un sostituto, però le vedo tutte cose troppo fumose per affinché si realizzino nell'arco di una settimana.
È vero. Ti saluta Sasà, che dice: lo amo, mi piace davvero tanto, d'accordo su ogni sua analisi. Sasà, è il pensiero di Sasà su Ciro Troise, che ringrazio. Ciao Ciro, un abbraccio. E ti leggiamo su Corriere del Mezzogiorno e Corriere della Sera tra un po' il focus tecnico su Napoli Sassuolo e non solo, con Paolo Specchia. Tra poco. Messaggi. Mauro da Bologna scrive: mi spieghi il senso di anticipare la conferenza stampa a venerdì anziché l'usuale sabato per poi annullarla per motivi tecnici. Sarò complottista, ma non mi sembra una cosa normale. Credo sia stata anticipata inizialmente ad oggi, perché domani il Napoli dovrebbe fare rifinitura a porte chiuse al Maradona, quindi evitando la conferenza stampa al Maradona, e invece poi questi motivi tecnici che ci hanno un po' sorpreso effettivamente hanno annullato anche la conferenza prevista per oggi. Sasada, insomma, Suviana scrive: non vi chiedete come mai questo campione le big spagnole l'hanno ignorato, buona trasmissione. Può capitare che un giocatore forte venga ignorato, però non è che tutte le big, Real Madrid ha preso Bellingham, il Barcellona ha fatto praticamente mercato importante e spendono facilmente 35-40 milioni. Poi ancora: io credo che non bisogna comprare tanto per comprare, la squadra è forte e va rinforzata con giocatori di valore, altrimenti è inutile. Vinceremo anche così, il pensiero di Diego, speriamo, caro Diego. E ancora: il Napoli va lungo nelle trattative, è un falso mito, con Kim, Kvara, Simeone, nuovi arrivi, non è stato rapido. Beh, insomma, nuovi arrivi sì, Simeone, Kvara e Kim. Kim è abbastanza rapido, Kvara da lontano è partita la trattativa, come giusto che sia per un talento del genere. Per Simeone, ricordate che Simeone ha aspettato fino al 11-12 agosto per venire a Napoli, da metà luglio in poi. Però insomma è una caratteristica che qualche volta può essere positiva perché blinda gli interessi del Napoli, qualche volta invece può portare a delle storture. Intanto il focus tecnico con Paolo Specchia. Ciao Paolo, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a chi ci ascolta.
Come stai? Tutto bene? Ma Gabri Veiga è stato un colpo, un'opportunità sprecata dal Napoli, oppure quando scende in campo la rabbia non si può fare nulla?
Ma guarda, è un rammarico non averlo avuto, perché è un buon giocatore, mi risulta che è uno dei prospetti, come dire, più interessanti 2002, sì, che già giocavano a certi livelli, quindi sarebbe stato un ottimo rinforzo. E ti confesso, mi è dispiaciuto molto, perché rispetto a Cajus, per esempio, io poi sono sempre abbastanza chiaro, no? Cajus è un giocatore, direi, senza grandissima qualità, è una fotocopia un po' sbiadita di Anguissa, ma non ha quelle qualità generali che aveva invece Gabri Veiga. Quindi Gabri Veiga, secondo me, avremmo veramente preso un giocatore molto interessante, capace di migliorare il reparto di centrocampo. Quindi ora veramente è un rammarico che mi viene, ma purtroppo temo che potrebbero crescere per tutti i vari rammarichi quando poi scendono in campo questi dopano completamente il mercato, perché è impensabile che un ragazzo giovane, ecco, vada, lasci l'Europa e vada a giocare in Arabia a prendere i soldi. Cioè, è proprio tutto un discorso molto lungo che ci vedrebbe impegnati in dei discorsi forse anche sociologici, non tanto
ho capito come dire.
Per me, insomma, credo che dovremmo veramente porre un freno, ma sarà impossibile finché ci saranno questi soldi e questi pazzi che li danno, perché secondo me sono dei pazzi. Viene drogato tutto il mercato così.
È vero, allora concentriamoci sulle questioni tecniche. C'è Napoli-Sassuolo domenica sera alle 20:45. Napoli ha sempre sofferto in casa, soprattutto il Sassuolo, anche se l'anno scorso ha vinto. È chiaro che siamo tutti curiosi di vedere il Napoli contro una squadra che avrà possesso palla, fraseggio, però forse concederà un po' di profondità al Napoli.
Guarda, il Sassuolo è una buona squadra, nel senso che gioca un calcio produttivo e propositivo, non viene a fare barricate. Non credo che sia Dionisio un allenatore di quelli vecchio stampo che mette il pullman lì vicino all'area di rigore e si difende e basta. Esatto. È una squadra che merita grande rispetto, e io sono molto curioso di vedere anche il Napoli in casa, appunto, come saprà comportarsi, perché sul piano della gestione del palleggio, soprattutto del modo di giocare che c'era rimasto caro negli occhi e vivo per la spettacolarità che aveva raggiunto lo Spalletti, ora mi sembra, è chiaro che è molto presto poter dare giudizi definitivi e poi magari negativi in assoluto, però mi è sembrato un Napoli molto poco lucido come idee, cioè molto poco razionale, anche perché prima si passava per Lobotka, ora Lobotka viene, non dico quasi sistematicamente evitato, però non è chiamato in causa come prima, e per me perde il 40% del suo valore se non passa tutto per lui, e sono incapace di dare a tutti quelle geometrie con quella sicurezza che l'ha contraddistinto quando gli altri andavano a pressare alto e lui se la svignava alla grande. Ma questo succedeva perché c'era un discorso collettivo che funzionava, cioè tutti sapevano cosa fare, e quindi difficoltà sapeva già se girarsi adesso e come giostrare l'inizio gara, l'inizio palleggio della gara. Ora aspetto di vedere delle riprove che mi diano più conforto, che mi facciano apprezzare di più il lavoro di Garcia, questo lo dico con chiarezza, ma è presto per dare giudizi negativi, e inizialmente dobbiamo essere comprensivi e avere pazienza. Dopo 8 partite possiamo cominciare a vederci chiaro, ma fino allora io credo che potremmo alternare anche i giudizi e le prestazioni. La squadra potrebbe alternare le prestazioni, però un'idea chiara sul valore della nuova compagine che ha apprezzato il Napoli non l'avremo. Poi speriamo che il mercato ci porti qualcuno, perché in questo momento siamo proprio corti di uomini in mezzo al campo.
Secondo me sì, di qualità più che di numero, sono d'accordo con te. Poi è chiaro, vedremo, ci sono ancora 7 giorni per il mercato. Sul discorso tecnico-tattico sono d'accordo con te, presto ovviamente per esprimersi, dobbiamo procedere per indizi. Quello che abbiamo visto a Frosinone in parte non ci è piaciuto, però il Napoli ha vinto.
Ma il Napoli è una squadra di grande qualità, quando cominciano a giocare, ma magari giocano anche da soli, se giocano secondo un partito organizzato,
pilota automatico, dici tu,
perché siamo magari all'inizio, ma la squadra è di una altissima qualità. Io non vedo fino ad ora altre squadre che abbiano migliorato in assoluto l'organico, a aspetto delle riprove, perché appunto qualche indizio l'abbiamo, ma prima di dare giudizi concreti e soprattutto definitivi abbiamo bisogno almeno di una decina di pagine, quindi per 8-10, dopodiché potremo anche avere dei giudizi trancianti e chiari.
Vero, tra 7 giorni appunto finisce il mercato e quindi non possiamo ancora esprimerci in generale, però Paolo, come rivale principale del Napoli, quale squadra temi di più? Io tra l'altro dico l'Inter sia fatto un mercato interessante, però poi ha preso Sanchez e Arnautovic per Dzeko e Lukaku, non proprio attaccanti giovanissimi e freschi.
Sì, l'Inter avanti appunto è un po' corta, c'è Fede Turan, però insomma al di là dell'Autaro Martinez che sembra una garanzia, non è che abbia migliorato tanto. Ha un buon centrocampo, credo che sarà comunque un avversario temibile a prescindere. Sono curioso di vedere ancora il Milan, quindi ha anche un bagaglio, cioè un avversario che come il Torino che può dare molte risposte, il Torino è un brutto cliente con tutti, ma soprattutto credo, sono curioso di vedere il Napoli come in casa può aggirare un ostacolo che non è per niente facile, perché l'ostacolo è una squadra rodata a saper giocare bene, che ha comunque un profilo offensivo di riguardo. E quindi
poi c'è la Lazio subito dopo, ricordiamolo, sabato 2 settembre, altro ostacolo ancora più importante per capire.
Sì, ma ripeto, ora all'inizio stanno sentendo tutti, guarda, hai visto anche la Lazio che ha perso,
sì.
Non deve neanche impressionare molto, non so, la vittoria roboante della Juve a Udine in quella maniera, ha avuto l'opportunità di andare in vantaggio sul video, credo che abbiamo bisogno tutti di altre riprove, certo. Altre circostanze ci fanno riflettere meglio. Intanto siamo ancora in cantiere, però ecco, il Napoli, ripeto, sul piano della prestazione mi auguro che faccia una prestazione super, sul piano della voglia, della cattiveria, perché quella serve al di là della qualità. Se io c'è dentro la voglia di vincere che deve trasudare dai pori di tutti i ragazzi, allora sono già abbastanza serio. Al di là della qualità, della bellezza del palleggio, ci vuole anche quello, e aspetto di vederlo già domani, dopo domani.
Paolo, grazie, un abbraccio forte, a presto.
A voi tutti, grazie.
Grazie a Paolo Specchia, allenatore, opinionista. Molti messaggi che arrivano, giusto un paio prima di lasciare fare la staffetta con Emanuela Castelli. Allora, pensavi anche tu che dopo i rifiuti di Zielinski per l'Arabia Saudita sarebbe saltata la trattativa con Veiga? Io non ho dubbi per me. Il Napoli questo voleva, l'ha fatto apposta per perdere tempo. Che ne pensi? Non credo. Diciamo che il fatto che Zielinski sia rimasto ha portato il fare Veiga a essere necessario per raccogliere l'eredità di Zielinski, ha invece un'opportunità importante di prendere un grande centrocampista di grande prospetto a un prezzo di cartellino alto, ma a un prezzo di ingaggio invece assolutamente basso, e quindi ha rallentato un po', magari ha giocato un po' sul discorso delle modalità. Sicuramente poi Pini Zavi ha giocato invece lui, no? Su commissioni e altro, prendendo tempo a un certo punto per ascoltare l'Arabia Saudita, o per imbastirla la trattativa con l'Arabia Saudita, visto che ha portato anche Neymar tra gli altri lì. Poi questo amico scrive che ci serve la lezione, questo messaggio, eccolo qua, ADL non può pensare di fare tutto lui, lo scudetto gli ha dato delirio di onnipotenza addirittura, spero che non se ne esca con Dembe e Gaetano, ma risolva Gran Lozano. Dia Garcia è un vero difensore, uno tra lo Celso e Samardzic, ad oggi mercato da 4, il pensiero di questo amico. Aspettiamo di capire, è un po' deludente al momento, però vediamo. Noi parliamo sempre prima e parliamo anche sul discorso di quello che accade sulla carta, poi è chiaro che il verdetto finale lo dà sempre il campo. Ci fermiamo qui con Forza Napoli sempre, da parte mia Dario Sanatare tutto, vi lascio a Emanuela Castelli con altri approfondimenti di mercato e su Napoli Sassuolo. Grazie a Mario Parigiano, grazie a voi per averci seguito. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.